Ed ecco che quindi comincia Ricongiunzioni. Vi invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a scriverci i messaggini al 346-667-3263. Condividete i vostri malanni, le vostre riflessioni. Mandateci foto di qualunque parte del vostro corpo, e anche non malato. E niente, noi iniziamo oggi. Ah, scusate, non vi ho detto i numeri. L'ho detto i numeri?
No, non li hai detti. Ai ai ai.
Sono un po' brasata oggi. Allora, 346-667-3263, ma anche se non ve li dico, comunque li sapete a memoria.
Sì, anche perché oggi, cioè, l'interazione è necessaria perché introduciamo una nuova rubrica e vogliamo sapere innanzitutto se vi piace e poi anche dei suggerimenti da casa.
Esatto, suggerimenti da casa e soprattutto caring is sharing, qualcuno diceva qualcosa del genere e quindi insomma prendiamo atto di questo. Condividete con noi i vostri malanni ma anche le vostre gioie. Allora, dicevamo, oggi introduciamo una nuova piccola rubrica di ricongiunzioni e Luca, ce la vuoi introdurre questa rubrica?
Sì, in realtà abbiamo deciso di chiamarla Salute dal basso un po' alla cazzo. E la rubrica è qualcosa che già ribolliva nei pentoloni dei pensieroni di ricongiunzioni e oggi finalmente gli diamo un po' luce a questa nuova rubrica. Ci è apparsa un po' in questi giorni perché entrambe, sia io che DJ Immaculata, ci siamo rese conto che stiamo un po' tutte arrancando tra i rientri, le feste, il lavoro che ha ricominciato a martellarci le gonadi. Poi, per fortuna, oggi magari un po' di sole c'è stato, però l'inverno ci sta un po' rincoglionendo, diciamoci la verità: freddo, caldo, caldo, freddo, sembra una situazione di aria condizionata da centro commerciale. E in tutto questo i nostri poveri corpicini, corpiccioni, fanno fatica.
Sì, insomma, diciamo che già gennaio è un periodo complicato psicologicamente e poi ci si mette l'inverno che, come si suol dire, proprio ti dà una mazzata in collo.
Esatto, infatti adesso la nostra rubrica inizia proprio con dei consigli che riguardano sia l'aspetto fisico sia quello psy. Ovviamente tutti i consigli riguardano i nostri corpi, in questo caso il mio e quello di DJ Immaculata, e le nostre esperienze di cura. Quindi queste sono chiacchiere informali che devono dare solo uno spunto a chi ci sta ascoltando, ma poi dovete capire voi, assieme alla vostra rete di curanderas preferita, cosa è meglio per voi.
Sembra quelle cose che leggi sui rimedi dicendo sì, però questa cosa non ha nessun tipo di valore medico.
Esatto, tipo perché sennò poi la gente inizia a urlarmi contro perché magari do le cose e poi la depressione anziché passarli li
Era
viene.
successo a una puntata di ricongiunzioni un po' di settimane fa e che qualcuno o qualcuna ci scrivesse chiedendoci effettivamente un consiglio medico serio e noi siamo rimaste un po'
Un po'
spiazzate.
spiazzate.
No, non perché qua non ci siano persone che attraversano questo programma, che abbiano delle competenze mediche assolutamente, diciamo, con una, cioè, assolutamente serie.
Sì,
Eh,
certo.
anzi, cioè, abbiamo fior fior di medici, mediche, psicologi, psicologhe, naturopate che attraversano questo programma. Però diciamo che appunto non siamo qui per fare da medici, mediche.
Sì, e poi ricongiunzioni è un programma fatto di domande, quando dobbiamo dare delle risposte, dimostriamo la nostra parte anarcostronza in cui facciamo un po' fatica a darle semplicemente. Ovviamente, se dovesse capitare che all'ascolto ci sta ascoltando qualcuno che è un operatore del settore o ci fossero persone che hanno voglia di condividere altri elisir magiche da suggerirci per questo inverno un po' strano, ovviamente sapete dove scriverci di nuovo 346-667-3263. Ma allora direi che non perdiamo altro tempo e inauguriamo allora questa nuova rubrica.
Quindi dici, insomma, in cosa consiste questa nuova rubrica di ricongiunzioni, cioè di cosa si tratta di base, no?
Ma di base si tratta o di consigli di ricette, come avevamo fatto un po' l'altra volta quando ci avevano chiesto delle ricette per la tonsillite e il dente del giudizio, oppure
del jiu-jitsu,
esatto, come dice l'altra compagna che fa parte di questa trasmissione, che in questo momento non c'è. La salutiamo se ci sta ascoltando. E la prima ricetta che vi voglio portare oggi è la ricetta dello sciroppo per l'inverno fatto in casa.
E quindi nonna Luca on air su Ricongiunzioni, che vi spiega come farvi la ricettina per lo sciroppino per l'inverno, così non va malate.
Esatto, tra l'altro diverse varianti, oggi mi sono preparato veramente molto bene. Allora, come quando si fanno i cocktail, io consiglio una base da cui partire. Sicuramente miele e propoli. Poi limone e acqua calda.
Sì, ma dacci le quantità. Quanto miele, quanto propoli, quanto limone, quanto acqua.
Adesso vi do la posologia. Allora, dipende un po' da quanto volete farne. Secondo me, appunto, questa è medicina dal basso un po' alla cazzo, quindi dovete un attimo piano piano imparare. Io l'ultima volta che l'ho fatto l'ho messo in un vecchio contenitore dello sciroppo, quindi più o meno queste sono le dosi per, penso, 100 ml. Allora, miele all'incirca 3-4 cucchiai abbondanti da cucina. Propoli almeno 70-80 gocce, per fare in modo, insomma, che il suo effetto antibiotico abbia un minimo di senso all'interno della nostra pozione magica. Limone almeno una metà spremuta, poi dipende anche da quanto vi piace, però si sa che le elisir magiche anche un po' schifo lo devono fare. E poi, per quanto riguarda l'acqua calda, io la suggerisco per riuscire a miscelare meglio tutti gli ingredienti, meglio se avete tanta voglia di curarvi e volete guarire in fretta, se anziché acqua calda e basta utilizzate, fate prima un decotto di zenzero, quindi portate ad ebollizione lo zenzero nell'acqua e lo lasciate ad ebollizione per almeno 8-10 minuti e poi aggiungete, mischiate e portate in soluzione. Poi qui le specifiche, insomma, io ho un po' googlato, un po' ricercato tra gli sciroppi che avevo in casa, com'è che si chiamava quello delle nostre amiche, vabbè, non mi ricordo più, DJ Maculata mi fa segno di no e forse era troppo pubblicità. Comunque, riprendendo un po' la nostra lista, sicuramente se vogliamo mettere un ingrediente espettorante, quindi che ci può aiutare in qualche modo a liberare le vie respiratorie se abbiamo molto muco, sicuramente l'olio essenziale di eucalipto. Attenzione a non metterne più di 3-4 gocce, se no finite per lacrimare anziché tossire. Invece, se avete una tosse o un mal di gola molto forte, io vi consiglio la malva e la melissa. La malva agisce molto bene come antinfiammatorio e la melissa, oltre ad andare bene per l'ansia, vi rilassa anche un po' in generale, quindi riuscite a tirare un respiro di sollievo. Ultima, ma non per importanza, per dare un po' di boost alle vostre difese immunitarie, e il Ribes Nigrum o la rosa canina. Ovviamente io adesso vi ho fatto un elencone, potrete ritrovare questa puntata in podcast sul sito di Radio Blackout e scegliere un po' in base a quello che avete in casa e un po' anche a quello a cui vi sentite più vicine.
E quindi un ottimo sciroppino per l'inverno, grazie mille a Luca che ci ha dato questa ricetta super. Direi che ci sentiamo un pezzo, sono le 18.45, abbiamo ancora 45 minuti di puntata. Sentiamoci un pezzo e poi insomma passiamo ad altre magiche proprietà erboristiche. Ma nel frattempo ci sentiamo la versione di Planet Funk di These Boots Are Made For Walking. E buon ascolto. Start walking.
Gonna walk all over you. Gonna walk all over you.
Quarantotto, siete sempre collegati, collegate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è Ricongiunzioni, il programma della radio che parla di salute, medicina e cura, e gli altri invece sono i Planet Funk che avete appena finito di ascoltare, la loro versione di These Boots Are Made For Walking. E scriveteci al 346-667-3263 se volete mandarci fotine, messaggini, saluti o commentare quello che stiamo dicendo in diretta oggi. Abbiamo DJ Luca che ci sta dando un po'
di... Che brutto nome DJ Luca, devo trovarmene un altro.
Sì, forse devi trovarti un nome radiofonico, e tanti di noi lo stanno ancora cercando, e forse anche tu un giorno lo troverai.
Forse.
E, perché di solito tu stai dall'altra parte, no?
Esatto.
Di solito quelli come te non c'hanno i nomi da DJ, c'hanno soprattutto quelli che sanno fare le cose. Comunque, dicevamo, stavamo parlando appunto di rimedi per sopportare questo periodo dell'anno, gennaio, periodo di affaticamento, abbassamento delle difese immunitarie e quindi tante malattie che compaiono all'orizzonte. Quindi stavamo proponendo un po' di rimedini naturali per tirarci un po' su la pettorina, sempre come dice Luca. E infatti questo è un periodo molto stressante, non solo appunto per il fisico, quindi per il freddo, per insomma le intemperie, ma anche perché gennaio di solito nel mondo così diciamo in cui la produttività è scandita in modo così preciso durante l'anno, è anche un periodo molto stressante per tanti e tante. Si torna al lavoro, chi studia c'ha gli esami, tutta una serie di cose, quindi momento in cui abbiamo diciamo bisogno di un boost. Un boost, e quindi anche qua nonna Papera ci viene in aiuto.
Esatto, anche qua dopo appunto aver spiegato un po' come preparare lo sciroppo per l'inverno, adesso invece vi parlo di una cosa un po' più psy che a me e altre compagne ha aiutato veramente un sacco, soprattutto nei periodi di stress, per esempio per chi fa in sessione in questo momento, io la consiglio moltissimo, che è la rodiola, o per alcune amiche e amici rodiola, che ci tengono molto sempre a correggermi. Io sinceramente fino ad ora non lo so, quindi se avete qualche consiglio sulla pronuncia scriveteci pure, o se avete altre piante adattogene come la rodiola che possono fare al caso nostro. A proposito appunto del termine adattogeno, la rodiola è proprio una pianta che agisce in questo modo sul nostro organismo. Che cosa significa che la rodiola è una pianta adattogena? Che produce una risposta specifica nell'organismo, quindi rispetto ad altre piante che magari invece sono immunostimolanti o ad altre droghe che hanno un effetto immunostimolante, la rodiola invece, come le altre piante adattogene, produce una risposta specifica e quindi non è specifica su un solo tipo di sistema, ma agisce proprio per riregolare il sistema dello stress. Quindi con la sua capacità di produrre questa risposta A specifica nell'organismo, la rodiola riesce in qualche modo ad aiutarci su diversi fronti. Riduce la fatica mentale, migliora l'attenzione, la concentrazione e la performance, aumenta l'efficienza fisica, ha un lieve effetto antidepressivo e dello stato di benessere più generale umorale. E appunto in parte è anche immunostimolante. Insomma, non so se avete capito, ma qua vi stiamo proponendo una droga che proprio fanculo alla Silicon Valley e alle loro smart drug del cavolo. Rodiola is better than Adderall. Io poi faccio anche una piccola avvertenza, perché occhio che se avete un po' di problemini con l'ansia o con la depre, vi consiglio di chiedere magari a qualcuno o qualcuna di più esperta di me, perché ci sono degli effetti di interazione. Un'altra pianta, l'ultima che vi porto oggi così un po' en passant, che ci potrebbe aiutare un po' in questo periodo, è la pianta dell'iperico, da cui si estraggono appunto la parte apicale della pianta, che ha un effetto antidepressivo molto potente. Di nuovo, quindi anche qui attenzione al dosaggio e alla posologia, chiedere quindi alla propria naturopata o al proprio erborista di fiducia. Anche qui di nuovo ci sono parecchie interazioni, come per esempio quelle che riguardano gli anticoncezionali e la cosiddetta pillola, per capirci. Tu DJ Maculata vuoi aggiungere qualcosa? Stiamo ricevendo dei feedback da casa. Oppure no, niente, stiamo aspettando i vostri feedback, stiamo aspettando le vostre elisir e ci state scadendo un po' oggi, dai dai dai.
quindi qua ricongiunzioni, un sacco di erbette curative. Abbiamo visto appunto le proprietà della rodiola e dell'iperico, la rodiola come appunto erba adattogena, e invece l'iperico non è una pianta adattogena, ma comunque ha una pianta con un forte
connotato antidepressivo.
Antidepressivo, esattamente. E quindi appunto, come diceva Luca, occhio ai dosaggi, perché potrebbe interferire con altri medicinali, e soprattutto parlate sempre con la o il naturopata di fiducia. E parlando di erbette, vi droppo un pezzo che parla di erba, un altro tipo di erba, ma sempre erba buena. È questa, è la Juani di Carmen Xia.
Que ya no vea que reventar, estoy hasta el coño de mi puta vida. Trabaja, ahora llego a mi casa, la casa toda por en medio, aquí no colabora nadie, estoy un poquito hasta el coño. Vamos que no sé, ahí tengo un canuto que creo que me lo voy a fumar y todo, a ver si me relajo. Porque te juro que es que no puedo más con mi vida. Hasta el mismo coño, ¿no? Qué vida más horrible, qué asco. Bueno. Hoy son lo que hay, lo que nos ha tocado.
Asomaíta al balcón, si sabe lo que me espera, sonriendo porque la del cuarto se encendió un hierba. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, que te digo que mira que la Juani fuma hierba. Me gusta el olor de puchero y las croquetas, pero más me gusta cuando la Juani se siente el hierba. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, que te digo que mira que la Juani fuma hierba. La Juani está hasta el coño de repartir en globo, cuando llega a trabajar, de tirón se fuma un porro. No te rayes, Juani, no te voy a pedir las cali, olerte desde el balcón es suficiente para mí. La gentrificación te tiene hasta el higo, repartiéndole a los guiris, bien me sabe y choco frito. 3 euros la hora, me parece lógico, turismo sostenible es un animal mitológico. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, te digo que mira que la Juani fuma hierba. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, Juani, que mira que la Juani. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, te digo que mira que la Juani fuma hierba. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, Juani. ¿Qué fiesta no formaría? ¿Qué fiesta no formaría? Que subieron a aplaudir los peces de la bahía. ¿Qué fiesta no formaría? ¿Qué fiesta no formaría? Que subieron a aplaudir los peces de la bahía. Encima este año no había ni carnaval. Con la terapia que me ahorro si me pongo yo a rajar. Salgo con mi chirigota que no es heteronormal. Me tiro el moscate encima y la peluca la tengo doblada. Después de las dobles jornadas de trabajar, ya no puede ahora una ni con su amiga arba. Ahora tengo un nuevo plan, un porrito pa' fumar. Enciendo mi Satisfyer y ahí me quedo yo enchufa. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, que te digo que mira que la Juani fuma hierba. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, que te digo que mira que la Juani fuma hierba. Que la cosa está canina, que la cosa está fatal, pero eso no significa que me tenga que explotar. Andaluza, levanta, yo me he levantado ya, después de tordia de pie yo me quiero ya sentar. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, te digo que mira que la Juani fuma hierba. Juani fuma hierba, Juani fuma hierba, Juani. Escúchame, Juani, vamos a ver. Que a mí me parece estupendo que tú llegas reventadita de trabajar y lo que quieras hacer es fumarte un porro. O te fumo un porro y te fuma dos y te fuma tres. Que para eso trabaja tú, ¿no? Para pagártelo tú, ¿no, coño? Vamos a ver, nada más que va a ser todo trabaja. Pues no, tendrás tú que llegar a tu casa y ponerte cómoda, ¿no? ¿O qué? Vamos, te digo una cosa. Que me podría pasar una escaladita de vez en cuando.
Che me dices, Carmen Xia, questa era la Juani che fuma la hierba, e sempre a ricongiunzioni, e io ripasso il microfono a Luca che ci sta spiegando un sacco di cose molto interessanti oggi.
Sì, adesso abbiamo appunto appena finito di introdurre la nostra rubrica nuovissima, nuova di zecca, che parla un po' di rimedi, erbette magiche, elisir per affrontare un po' la vita di merda, che si chiama Salute dal basso, un po' a cazzo. Quindi di nuovo, se avete suggerimenti, mandateceli pure per messaggino.
Nel frattempo ci arriva appunto un messaggio di qualcuno che ci dice: buona la robiola, amo. Ma non stiamo parlando di robiola, stiamo parlando di rodiola. Qua i formaggi non c'entrano proprio niente.
Ma ora volevo parlarvi di una cosa un po' più specifica. Googlando un po' ho trovato una cosa che secondo me è molto interessante, che piano piano andrò introducendovi, che si chiama sickness behavior, ovvero comportamento di malattia. Non so se capita anche a voi, ma molto spesso mi preoccupo per un mal di gola, un po' di tosse, un tremore qua e là, perché ho paura che in qualche modo annuncino l'arrivo di una brutta influenza. Altre volte invece, più che un mal di gola, mi sembra di sentire una stretta alla gola e inizio a pensare che forse mi sta tornando la depre. In tutto questo, la cosa strana che mi confonde un po' è che molto spesso queste situazioni si sovrappongono tra loro. Penso che capiterà spesso anche voi, o sarà capitato, insomma, che quando siete allettate con la febbre a 38 da diversi giorni vi salga un po' di depre, no? Oppure vi sarà sicuramente successo di sentire quella terribile sensazione di spossatezza, simile a quella che si prova quando si ha l'influenza, quando si è un po' giù e si è un po' appunto depresse. Quindi diciamo un po' di depressione quando si ha la febbre e un po' di febbre quando si ha la depressione. Ovviamente la mia fino ad ora è un po' una semplificazione, perché ci sono dei casi che sono un po' più complessi, in cui non è proprio chiaro capire se è depressione o se è febbre. Cioè, nel senso, di nuovo semplificando ancora, cioè, se è nata prima l'uovo o la gallina. Mi sono ammalato perché ero depresso e avevo le difese immunitarie basse, oppure sono depresso perché mi sono ammalato e sono stato chiuso 10 giorni in casa mentre le mie amiche facevano le feste? Diciamo che dal nostro punto di vista sarebbero vere un po' entrambe. Nel senso che, come direbbe la nonna, non importa che tu abbia la febbre, sia depresso o sia ansiato dalla vita, ti devi solo fermare e non rompere più i coglioni. Poi, in qualche modo, passerà, insomma. Qualche volta sarà un rimuginio su un fallimento al lavoro, altre volte uno squilibrio dell'intestino che ti fa andare qualche volta più in bagno, altre volte ancora una caduta delle difese immunitarie. Ma l'importante per il tuo organismo è che tu riesca a fermarti per prenderti cura di te. Come sempre, ovviamente, le nonne hanno ragione. Questa risposta, infatti, nasconde un meccanismo organico un po' più complesso. In realtà dice sempre le stesse cose che diceva la nonna, ma in un modo un po' più scientifico. Stiamo parlando appunto di quello che vi annunciavo poco fa, ovvero la sickness behavior. Per darvi insomma un po' una definizione di che cosa possa essere questa sickness behavior, ovvero comportamento di malattia, vi leggo una breve definizione. Il comportamento di malattia è un insieme coordinato di cambiamenti comportamentali adattivi che si sviluppano negli individui malati nel corso di un'infezione e che di solito, ma non sempre, accompagnano la febbre e aiutano la sopravvivenza. Tali risposte alla malattia includono letargia, depressione, ansia, malessere, perdita di appetito, sonnolenza, iperalgesia e deficit di concentrazione. Yeah. Il comportamento di malattia è uno stato motivazionale che riorganizza le proprietà dell'organismo per far fronte agli agenti patogeni infettivi. E ultimo, ma non per ultimo, è stato suggerito come rilevante il sickness behavior per la comprensione della depressione e di alcuni aspetti della sofferenza che si verifica nel cancro. Ora, questa definizione di comportamento di malattia è un po' più complessa, quindi andiamo un attimo a rivederla assieme per capire meglio di cosa stiamo parlando. Cioè, per comportamento di malattia innanzitutto si intende come stiamo quando stiamo male, cioè il fatto che per esempio semplicemente non abbiamo voglia di alzarci dal letto, vogliamo essere, rimanere sdraiate, dormire un po' di più, mangiare un po' meno e semplicemente cercare in qualche modo di rilassarci. Poi ovviamente al di là di questi aspetti diciamo un po' più volontari ce ne sono altri che sono un po' meno difficili da inibire, da cambiare insomma, come per esempio la febbre.
Ma quindi se ho capito bene è come dire che tutta una serie di sintomatologie legate alla malattia, come possono essere appunto la letargia, la perdita di appetito e la sonnolenza, non sono strettamente legate appunto a, all'emergere di un'infezione, ma sono più che altro inquadrabili come quadro comportamentale, diciamo, un quadro comportamentale che in realtà favorisce la guarigione e riorganizza appunto le priorità dell'organismo, giusto?
Esatto, cioè diciamo che questo è il modo un po' più medico biologico che alcune branche della medicina un po' più moderne hanno di spiegare qualcosa che già l'antropologia medica aveva annoverato già di diversi anni nei suoi manuali, quando appunto parla della complessità del sintomo, no? Cioè nel senso, in questo caso noi stiamo parlando di un corpo che si esprime attraverso un comportamento che è appunto il comportamento di malattia, facendoci avere la febbre, facendoci sentire stanche, facendoci sentire con poca fame e stufe, con i dolorini, no? Con l'iperalgesia, semplicemente perché abbiamo bisogno di tempo per riposarci e riprenderci e tornare a quello stato che si chiama stato di omeostasi.
Quindi è un po' come dire che per esempio la letargia tipica dell'influenza, cioè il fatto di avere molto sonno, non è solo legato alla guarigione del sintomo fisico, ma è come se il nostro corpo, cioè il nostro cervello a livello comportamentale ci obbligasse ad essere stanchi e stanche in modo che non ci alziamo dal letto. Cioè diciamo che è una differenza sottile che può sembrare la stessa cosa, però ai miei occhi non lo è in realtà. Cioè nel senso, il fatto che il corpo sia fisicamente spossato dalla malattia e il fatto che il tuo cervello invece ti stanchi anche per costringerti a letto, ovviamente poi il risultato è lo stesso, no? Ed è anche qua un po' chiedersi se è nato prima l'uovo o la gallina. Però mi sembra comunque interessante sottolineare che qua stiamo parlando appunto di un behavior, cioè di un comportamento, quindi qualcosa che ha a che fare con il funzionamento anche del cervello, non solo del corpo fisico, diciamo.
Certo, infatti, cioè, qui mi servi un ottimo assist, perché capisco che magari per parlare di infezione sia un po' più difficile da capire, ma prendiamo per esempio il caso di una contrattura muscolare piuttosto che di una frattura, no? Il dolore, poi a me non piace molto vedere le cose da questo punto di vista, da questo angolo che secondo me è un po' chiuso, però è molto interessante. Il dolore, appunto, che proviamo quando abbiamo una frattura, è anche una sua funzione di dirci: ok, questa parte del tuo corpo ha un problema meccanico, cioè nel senso è manomessa in qualche modo e tu hai bisogno di sentire dolore per dire non posso muoverla, e quindi cercare di tenerla ferma per dare il tempo al tuo corpo di guarire. E ovviamente nel caso di un braccio rotto è meno sottile questo aspetto, mentre nel concetto di sickness behavior di cui stiamo parlando è un po' più complesso perché ci sono più sintomi e più caratteristiche. L'altra cosa che volevo aggiungere è il fatto che tu prima parlavi giustamente, è come se il nostro cervello capisse che il corpo è malato, e qui c'è una cosa interessantissima che la neurofisiologia e la neurochimica ci propongono nell'ultimo ventennio di ricerche, cioè di un sacco di molecole, un sacco di ormoni che fino a poco tempo fa i neurotrasmettitori che fino a poco fa si pensava fossero situati solo in alcuni punti del corpo, che in realtà hanno dei recettori sia per esempio nell'intestino sia nel cervello. Nel caso della sickness behavior, quindi del comportamento di malattia di cui stiamo parlando, parliamo delle citochine, che sono sostanzialmente delle molecole proteiche che tendenzialmente agiscono sulle parti più distali, quindi più lontani dal centro cognitivo del cervello, perché segnalano sostanzialmente che il sistema immunitario si deve attivare, e ci deve essere quindi un'attivazione del sistema immunitario per reagire contro, per esempio, una tossina piuttosto che un batterio, un'infezione. La cosa interessante è che si è notato che le citochine non solo riescono a oltrepassare la barriera ematoencefalica, quindi la barriera che fa in modo che le sostanze non riescano a entrare all'interno del cervello, ma addirittura il cervello ha delle strutture come l'apparato gliale preposte a produrle. Quindi sostanzialmente non solo troviamo i recettori delle citochine nel cervello, ma anche le citochine stesse. E voi adesso mi direte: sì, ok, però io non ci ho capito niente. In realtà è molto più semplice, sono tutti degli step che cercano di complessificare quello che ci diceva la nonna prima, cioè il fatto che in realtà il corpo, quando è malato e sente che c'è un'infiammazione, sente che c'è un'infezione, riesce a reagire sia dal punto di vista periferico, quindi andando a, per esempio, reagire a livello del polmone se l'infezione è a livello polmonare, ma riesce a dare con la stessa molecola il feedback anche al sistema nervoso centrale per dirgli: ehi, ti ricordi quei comportamenti che mettevi in atto l'ultima volta che sono stato malato, così Luca è stato allettato e non ha messo in moto tutti gli altri sistemi del suo organismo e mi ha dato modo di curarlo meglio? Ecco, mettili in atto. E quindi il cervello scatta, e attraverso delle strutture che stanno appunto nell'ipotalamo, e produce per esempio la febbre piuttosto che la spossatezza ed altri comportamenti di questo tipo.
Ma quindi possiamo dire che il sickness behavior è qualcosa che ha a che fare col meccanismo dell'apprendimento, o è qualcosa che qualcosa che impariamo?
Mi metti molto in difficoltà questa
Scusate,
domanda.
Non era programmata questa domanda.
No, questa domanda
è il bello della diretta.
È molto interessante in realtà, però nel senso, io mi sentirei di dire di no. Io mi sentirei di dire che c'è un aspetto che riguarda sicuramente una parte di apprendimento, diciamo, che però è più organica, quindi più biochimica, quindi sostanzialmente ci sono delle strutture interne che in qualche modo a livello filogenetico si sono evolute per fare in modo che ci sia questo appunto sickness behavior, però da un punto di vista diciamo più cognitivo, quindi più l'aspetto mentale e comportamentale, direi di no. Diverso è invece parlare di come il comportamento di malattia possa essere appreso all'interno di relazioni interpersonali. Per esempio, è ovvio che io, se sto vicino a delle persone da cui so che posso ricevere cura, metterò in atto dei comportamenti di malattia per fare in modo che quelle persone si accorgano del mio stare male e io riesca in qualche modo a poi stare meglio. Quindi sostanzialmente, da un certo punto di vista, anche sì, è un comportamento tra virgolette appreso, non userei la parola apprendimento, ecco, però in qualche modo possiamo anche dire di sì. E poi io in realtà il passaggio che volevo fare, che ho fatto tutto il pippone introduttivo, è che in realtà se appunto parliamo di comportamento di malattia per quanto riguarda l'infezione, il braccio rotto, eccetera, di cui abbiamo parlato prima, con tutte le differenze del caso, ovviamente sintomi diversi, situazioni diverse, contesti diversi e soprattutto corpi diversi, c'è anche un'altra situazione che sembrerà un po' strana, che è quella della depressione, che in qualche modo ci assomiglia. scusate, stavamo reperendo un attimo una tabella magica per riuscire a parlare di questo prossimo step. Allora, insomma, stavamo parlando un po' di comportamento di malattia. Io stavo dicendo che fondamentalmente il comportamento di malattia non riguarda solo condizioni come le condizioni, per esempio, influenzali di infezione del nostro organismo, ma anche condizioni un po' diverse, come per esempio alcuni stati depressivi e ansiogeni. Questo perché, oltre ad esserci una rete molto complessa che riguarda il nostro organismo, dove sono collegate il sistema nervoso centrale, quindi il nostro cervello, il nostro midollo, il sistema nervoso enterico, quindi tutto il sistema nervoso che percorre si attorciglia assieme all'intestino nel nostro ventre, il sistema endocrino e il sistema immunitario, ci sono anche delle molecole che rispondono in modo diverso e in modo complementare alle fonti stressogene che arrivano dall'esterno. Diciamo, questa similitudine, appunto, si può trovare proprio nelle tabelle che stavo facendo cercare prima a DJ Maculata. Nel senso, ci sono degli studi che sono stati fatti proprio a proposito del comportamento di malattia, che in qualche modo mettono in luce quanto il comportamento di malattia nella depressione maggiore, nel disturbo di depressione maggiore, sia molto simile, comparabile al comportamento di malattia. Ecco, se vuoi, Ludo, leggercene alcuni dalla tabella, appunto, che hai lì sotto, così facciamo capire meglio di cosa stiamo parlando.
Ok, e quindi questa tabella di Dassner e Kelly, che sottolinea appunto i sintomi identici, diciamo, che ci sono tra il comportamento di malattia e la depressione maggiore, perché stiamo parlando qua appunto di major depression, quindi di depressione maggiore, e sono allora anedonia, quindi mancanza di piacere, e anoressia, anche se con la specifica che l'anoressia è più frequente nel comportamento di malattia piuttosto che nella depressione.
Ovviamente qui anoressia si intende soprattutto comportamento anoressizzante, quindi diminuzione dell'appetito, quindi non proprio in sé il disturbo del comportamento alimentare anoressico. Okay.
Poi abbiamo un decreased libido,
una decrescita della libido sessuale.
Esatto, una perdita della libido. Poi problemi di tipo cognitivo, ritardo psicomotorio, anche qui con la specifica che il ritardo psicomotorio è più frequente nel comportamento di malattia piuttosto che nella depressione. Abbiamo poi la fatigue, che ricordiamo appunto, la fatigue non è la fatica come si intende, ma è uno specifico, è un sintomo molto specifico che non riguarda la fatica fisica, ma riguarda un affaticamento e una difficoltà a compiere delle azioni diciamo molto, molto, molto basiche.
Soprattutto nel momento in cui c'è uno stato infiammatorio, ed è la fatigue, infatti, viene spesso utilizzata proprio per fare questo ponte tra la depressione e il corpo infiammato.
E riguarda appunto sia l'attività motoria che anche il funzionamento psicologico. Perdita di peso, e anche queste, sia la fatigue che la perdita di peso, più frequenti nel sickness behavior che nella depressione. Disturbi del sonno, iperalgesia, isolamento sociale, scusate, e umore depresso. L'umore depresso invece con la specifica che è più frequente nella depressione che nel comportamento di malattia.
Quindi, insomma, abbiamo fatto un attimo una carrellata di cose, spero che sia tutto chiaro. Se dovessero esserci delle necessità di ripetere alcuni punti, ovviamente scriveteci pure al 346-667-3263. E intanto DJ Maculata ci sta preparando il prossimo pezzo per distenderci un po'. E cosa ci fai sentire?
Allora, a 10 minuti dalla fine della puntata, perché alle 7:30 appunto Ricongiunzioni finisce, vi faccio sentire un pezzo che parla sempre di erbette, visto che siamo nel tema, e questo è Cacao Mental con Ayahuasca Sublime.
Que están naciendo y en el medio de toda la selva las anacondas brillantes. Y la ayahuasca inicia su viaje en los rincones de tu cerebro y en un momento se tuerce el cuerpo y el Amazonas empieza a hablar. Muchas sirenas, ojos de fuego, cabello largo, dientes de perro cambiaron las rutas de la quebrada para que los dioses puedan fumar. Ni misterio ni locuras, ni ayahuasca pa' tomar. Viajes que no dejan dudas, ni misterio ni locuras, ni ayahuasca pa' tomar. Ojos de fuego, cabellos largos, dientes de perro cambian las rutas de la quebrada pa' que los dioses puedan fumar. Y viajes que no dejan dudas, ni misterio ni locuras, ni ayahuasca pa' tomar. Viajes que no dejan dudas, ni misterio ni locuras. Yo busco por tomar.
Ed eccoci qui tornate su 105.250 Radio Blackout con Ricongiunzioni, e oggi stiamo parlando di sickness behavior, ovvero di comportamento di malattia. Insomma, abbiamo un po' introdotto questo concetto e siamo arrivate a fare, diciamo, un passaggio che io ritengo molto interessante, cioè parlare di come una malattia infiammatoria o una malattia infettiva possano in qualche modo essere collegate in uno strano modo che appunto abbiamo appena visto alla depressione. Facendo un attimo un sunto per chi si è collegato adesso e per chiudere la puntata che tra poco appunto chiudiamo e diamo la linea a Radio Fabbrica, e quello che insomma ritengo che sia interessante da dire è che tra i sintomi che abbiamo elencato prima che accomunano il comportamento di malattia e la depressione, per esempio, c'è la fatigue, l'apatia, l'iperalgesia, che sono sintomi tipici di quando un corpo è molto infiammato. Come abbiamo visto, appunto, questi sintomi si riscontrano sia nel comportamento di malattia dovuto a un'infiammazione, un'infezione, sia nel caso della depressione, e questo ha portato a molti teorici contemporanei a dedurre che sostanzialmente anche nel caso della depressione, di alcuni tipi di depressione, si possa parlare di depressione causata da infiammazione del corpo. Perché come accade appunto nel caso in cui ci sia un'infiammazione di altro tipo, un'infezione, e quindi ci sia per esempio la classica febbre, anche nel caso della depressione il comportamento di malattia è un comportamento che cerca in qualche modo di dire qualcosa all'esterno, perché come dice una mia collega, molto spesso quello che è psicopatologia appartiene in qualche modo all'esterno. E quindi spero di essere stato chiaro e di avervi fatto invogliare a leggere un po' queste ricerche che riguardano l'infiammazione e la vostra o la mia o la nostra depressione, che forse speranza per la depre c'è. E adesso direi che facciamo i saluti e chiudiamo.
Sì, anche oggi Ricongiunzioni vi saluta. E ricordiamo che siamo sempre su Radio Blackout dalle 6:30 alle 7:30 del martedì. Vi lasciamo a un ultimo pezzo mentre appunto facciamo questo cambio in studio, e dopo di noi appunto segue Frittura Mista, già Radio Fabbrica, e quindi questa è Mala Suerte di Romeo Martin, e direi tanti saluti, a presto,
ciao ciao.